Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un libro che è uscito da poco. Il titolo è Varese 2051, come sarà Varese fra 30 anni? Dalle riflessioni di alcuni protagonisti sulle previsioni sociali, economiche, politiche, ambientali. L'editore è un editore prestigioso, Franco Angeli. Gli autori sono Cesare Chiericati, giornalista di lungo corso e autore di varie pubblicazioni, tra cui un'intervista con il Cardinal Martini, e Antonio Martina, imprenditore, manager, esperto di sviluppo manageriale e mentoring, argomenti sui quali ha scritto diversi libri. Buongiorno a Cesare e buongiorno ad Antonio.
Buongiorno a
Buongiorno
tutti,
Annalisa.
ascoltatore.
Allora, il volume si divide in capitoli che percorrono tutti i campi della nostra società, sia attuale che futura, quindi economia, aspetti sociali, scuola, sanità, azioni di responsabilità politica, e si giova di alcune interviste che mi sono sembrate molto interessanti a varesini, vecchi e giovani. Prima domanda, rispondete pure chi vuole, ecco, prima Cesare e poi Antonio, viceversa. Da cosa nasce l'idea di questa pubblicazione? Cioè, c'è stato un punto di partenza specifico, una scintilla, insomma, che ha acceso il fuoco per cui avete detto dobbiamo scrivere questo libro?
In realtà la risposta è affermativa, perché ci siamo posti il problema della pianificazione, ovvero oggi i più avveduti parlano di programmazione. Qui faccio riferimento per esempio al programma televisivo, che nella migliore delle ipotesi è semestrale, annuale. Lo si presenta in pompa magna, ma questo non è assolutamente sufficiente, così come i piani programmatici che vengono esposti nella campagna elettorale politica. Bisogna, secondo il nostro parere, girare, parlare, cambiare paradigma e andare su quello della pianificazione, cioè del lungo periodo. È stata questa un po' l'idea che ci ha spinto a sviluppare le tematiche che sono indicate nel libro. Ce ne sono tante che abbiamo escluso perché non volevamo assolutamente redigere un supporto enciclopedico, però per Varese e per le problematiche varesine pensiamo siano più che sufficienti.
Io direi che abbiamo cercato, più o meno riuscendoci, di avere uno sguardo che va oltre i 5 anni tradizionali della programmazione e quindi di fare della pianificazione, come ha già detto Antonio, ma anche perché la politica, nel senso più nobile del termine, è concretissima immaginazione, è racconto del futuro. È costruzione, se no non è niente. Quindi avere questo orizzonte credo che aiuti poi a collocare i tasselli dei vari elementi che costituiscono e andranno a costituire la realtà dell'avvenire.
Quindi praticamente è stata una specie di esortazione ai politici prima di tutto, ma poi pian piano ai leader d'opinione, ai cittadini normali, dicendo guardate che se non si programma, non si pianifica, non si potranno risolvere i problemi grandi in cui ci dibattiamo. Allora, qual è l'aspetto? Questo lo chiedo a Cesare perché è autore di un capitolo, Il territorio amico. Qual è l'aspetto più importante, secondo te, più decisivo per il nostro territorio su cui impegnarci maggiormente? Proprio il nostro territorio varesino. Ecco, se tu dovessi scegliere tra le varie categorie, che cosa sceglieresti come indicazione al futuro sindaco, alla futura giunta, ai futuri amministratori?
Beh, quindi mi fai una domanda estremamente concreta che dovrebbe accompagnare la realtà in corso. E allora ti rispondo con tre dei capitoli che ho brevissimamente, sinteticamente indicato nel libro, che sono la centralità ferroviaria del nostro territorio, su cui bisognerebbe fare anche una riflessione per capirla bene, poi la la capitale ambientale, Varese come capitale ambientale, e la città federata. Questi sono i tre capitoletti che mi sembrano più decisivi nell'avvenire.
Ecco, però vorrei che li spiegassi a questo punto, cioè bene, sui trasporti siamo d'accordo.
No, la centralità ferroviaria è che Varese ha scoperto con la faticosa costruzione della Arcisate Stabio, che è un capitolo su cui è meglio non ritornare, prendiamo atto che adesso c'è, che ha rotto l'isolamento ferroviario di Varese verso nord. Varese era un binario morto, che al massimo arrivava a Porto Ceresio. Adesso con questa bretella si raggiunge Mendrisio, Lugano a nord e a sud Malpensa. Non può sfuggire a nessuno l'importanza di raggiungere a sud Malpensa, quanto quella ancor più forse importante di entrare sulle grandi linee che portano nel nord Europa. In 2 ore e 40 minuti oggi si va da Varese a Zurigo, molto meno che da Milano, e che pure il tempo è diminuito, e da lì si va ovunque. Questa è una grandissima scommessa, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni che devono, che già lo fanno, guardare oltre il recinto varesino. E poi la capitale ambientale, Varese, basta venire da sud dall'autostrada e si ha quell'immagine che ha incantato grandi personaggi, a cominciare da Stendhal, e vedi questa meravigliosa conca abbracciata dai laghi e dai fiumi sullo sfondo del Sacro Monte, la montagna sacra di Varese, e il parco del Campo dei Fiori. Questo è un capitale ambientale enorme in termini proprio di verde, in termini di acque, in termini di boschi, di foreste addirittura, perché di questo ormai dobbiamo parlare. E allora questo è il capitale su cui, uno dei capitali su cui investire in maniera finalmente organica. La prima cosa che mi viene da dire è quella che bisogna pensare con decisione al risanamento del lago di Varese, cosa che è iniziata, e pensate che addirittura alla Biennale di Architettura di Venezia c'è uno studio molto accurato che si intitola "Per un nuovo equilibrio tra uomo e natura", dell'architetta Katia Accossato, che è una grande architetta varesina che insegna al Politecnico di Milano, che insegna anche a Mendrisio, e che fa un grande lavoro di ricerca sulla riqualificazione del nostro lago che ha subito, trattiamo gli insulti che ha subito. Poi la capitale federata perché? Perché già da anni i più avveduti architetti e urbanisti dicono che non si può più lavorare sulla scala degli 80.000 abitanti della città di Varese, ma bisogna ricomprendere un territorio più vasto che ha con centri importanti come Ingunolona, Gavirate, tanto per citarne due, che portano a ragionare su una scala di 220-230.000 abitanti, il che vuol dire che all'interno di questo spazio bisognerebbe cominciare ad avviare dei contratti di scopo tra i vari comuni, gestire servizi insieme, il che consentirebbe di razionalizzare le cose e di risparmiare. Detto in termini estremamente semplici, perché non abbiamo il tempo di entrare più in profondità su queste tematiche.
No, certo, questo diciamo che a me l'intervista serve per far capire agli ascoltatori e per capire io stessa, anche se il libro l'ho letto un po' velocemente, naturalmente, che cosa, cioè la portata, ecco, di queste riflessioni che voi fate. Noi ci interrompiamo per un brevissimo intervallo musicale e riprendiamo tra pochissimo la nostra intervista.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani i russi. gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, ah, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta. Più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva. Senza avere paura domani.
Siamo insieme a Cesare Chiericati ed Antonio Martina, autori del libro Varese 2051, come sarà Varese fra 30 anni. Abbiamo già iniziato a percorrere, diciamo così, a volo d'uccello il nostro libro. Io farei invece una domanda ad Antonio. C'è un capitolo in cui si parla di visione olistica e nuova teoria delle reti, che apre in un certo qual modo la riflessione. Allora, vorrei che tu ce lo spiegassi in termini molto semplici. Poi chi vuole approfondire naturalmente se lo leggerà nel libro.
Certo, la mia premessa è stata che tutti dovremmo recuperare la volontà al cambiamento. Cambiamento inteso come revisione persino comportamentale nei confronti di certe regole che mostrano la loro età. Per fare questo non basta dire come spesso si sente anche nei bar, ma bisogna cambiare, ci vuole un cambiamento, ma in che modo? Allora, un'applicazione, una delle tante che sono indicate nel libro, è la cosiddetta visione olistica, che non è nient'altro che la richiesta di considerazione di tutti gli elementi che compongono quel cambiamento o quella zona. E esemplifico subito, ma se io mi auguro ovviamente di no, ma ci fosse una crisi dei cantieri navali a Sestri in Liguria, non soffrirebbe soltanto l'azienda e l'indotto che c'è intorno, ma soffrirebbe tutta l'Italia, perché i posti di lavoro generano situazioni tragiche, tutte le attività interconnesse. Insomma, siamo in un momento che finalmente abbiamo capito che si chiama globalizzazione. L'esempio più lampante di questa globalizzazione è la pandemia, che per fortuna speriamo ci lasci il più possibile. Quindi oggi una persona, se volesse esemplificare su questo tema, sulla globalizzazione che fa parte di questo approccio olistico, può fare l'esemplificazione appunto della pandemia. Poi abbiamo tanti altri aspetti che dobbiamo considerare, tipo la magistratura, la pubblica amministrazione, la nota e arcinota elusione ed evasione, così come, ahimè, la corruzione. Il teorema, ma anche l'applicazione, quindi la pratica, ci dicono, perché qualcuno ci ha provato, che modificando anche una sola delle componenti che vanno considerate all'inizio di qualsiasi cambiamento, se ne modifichi una, le devi modificare tutte, perché sono strettamente interconnesse. Sullo stesso concetto appena esposto vale il discorso delle cosiddette reti, perché anche la rete si muove nello stesso modo, è soltanto organizzata tecnicamente diversamente. Ci sono i cosiddetti hub, sappiamo tutti cosa vuol dire hub. Malpensa, ad esempio, è un hub dove convergono tante situazioni, e da lì poi si diramano in altre parti, in tutte le parti del mondo. Quindi diventa un piccolo capannone che mette in contatto tanti altri capannoni, con tutto quello che ne consegue. Adesso poi con le nuove tecnologie e con quello che abbiamo sentito da tempo enunciare quasi minacciosamente, il 5G, dovremo facilitare tutti questi aspetti, per cui parla uno e parla a tutti quasi contemporaneamente.
Come stiamo facendo noi, bellissimo, abbiamo capito tutto. Ti ringrazio, sei stato molto chiaro. Io vorrei introdurre un'altra domanda, vediamo se riusciamo a finire di rispondere entro il nostro tempo. Allora, ci sono delle interviste che mi sono sembrate interessanti, e sono interviste fatte a un giovanissimo, è uno studente, poi a Nadia Rosso, che è già laureata, però comunque sta facendo ancora un corso di studi, e invece a due persone, diciamo, che sono della terza età, mi spiace per la signora, con una ex preside di Varese e poi col giornalista Roby Ronza, che non ha bisogno di presentazione. Ecco, la domanda è questa: con che criterio avete scelto queste persone da intervistare, ciascuno naturalmente nel suo campo specifico, la scuola, la sanità, l'economia e gli aspetti sociali? o meglio, il futuro dei nostri giovani, ecco.
Allora, io provo, chiedo a Cesare di lasciarmi parlare dei giovani, poi lui, che conosce tra l'altro meglio gli altri due intervistati, potrà fare la stessa cosa. Sei d'accordo, eh?
Sì, sì, sì.
Allora, Stefano Cadoni è scritto anche nella introduzione all'intervista e agli argomenti che sviluppa poi nel libro, ha realizzato con noi tre convegni rivolti ai giovani quando ancora frequentava il liceo classico Cairoli di Varese. E si è sempre interessato di questi aspetti, dichiarato disponibile, e l'abbiamo coinvolto perché ha fatto questo trasloco da Varese a Milano per frequentare la Bocconi, ma frequentare significa farlo completamente, cioè immergersi sempre più nella realtà universitaria. E le cose stanno andando bene, ovviamente, per lui. Anzi, gli chiediamo anche: ma come mai sei passato da un percorso più improntato sullo sviluppo, sullo studio dei classici, e adesso lui sta facendo economia, e per andare verso un argomento simile? E anche qui ci sono delle risposte interessanti che dicono ai giovani: state attenti, cercate di avvicinarvi sempre più ai vostri obiettivi con attenzione, e tutti speriamo con soddisfazione. Anna Rosso è la stessa cosa, tra l'altro quando abbiamo iniziato la scrittura del libro era ancora in attesa della scrittura e della presentazione della tesi, e adesso invece sta facendo il tirocinio all'ospedale di Circolo di Varese. Ovviamente, essendo lei laureanda in ingegneria medica, mi sembra che si chiami, ha impostato i suoi studi, le sue tesi, e quindi io spero anche il suo prossimo lavoro sulle nuove tecnologie. Quindi anche qui l'intelligenza artificiale molto presto, in alcuni casi è già in atto, la farà da padrona in parecchie attività sanitarie, compresa quella chirurgica di alta precisione.
Quindi due giovani molto ben preparati e nello stesso tempo che si stanno avviando a due professioni che sono proprio specifiche del nostro futuro. Allora giro la domanda a Cesare, però Cesare abbiamo soltanto 2 minuti, quindi magari comincia a dire qualche cosa sulla scuola, l'intervista con la signora, con la dottoressa Ballerio, e poi dopo lasceremo magari il prosieguo della risposta dopo la nostra pausa musicale.
Sì, la professoressa Renata Ballerio ha una lunga esperienza nel campo dell'educazione, e con questa caratteristica di aver avuto anche un trascorso professionale non solo nella scuola, e quindi questo le dà la possibilità di avere una visione un po' più ampia rispetto al corridoio, molto importante, ma sempre il corridoio della nostra scuola, sulla quale ci sarebbe molto da dire. Quindi il suo contributo è stato interessante da questo punto di vista.
Allora, facciamo questo intervallo musicale, brevissimo, tra pochissimi minuti, e ci risentiamo. Thank you. Eccoci qua. Allora, come mai l'intervista a Roby Ronza? Beh, Roby è un giornalista varesino, diciamo, veramente famoso, ha fatto tantissime cose nella sua lunga vita, nella sua carriera professionale. Il capitolo che è stato dedicato a lui è un nuovo modello di economia, in cui Roby parla dell'economia mondiale e lancia degli input che mi sono sembrati veramente accattivanti e interessanti. Puoi dirci qualche cosa di più, Cesare?
Sì, Roby Ronza nella sua intervista, che si rifà ai libri che ha scritto, al libro che scrisse 35 anni fa e adesso riattualizzato sulla nuova via della seta, non si riferisce solo alla Cina, ma prende in esame anche il subcontinente indiano, con l'India, in particolare il Pakistan, che sono due potenze mondiali destinate ad avere una interlocuzione sempre più interessante con l'Occidente e con l'Europa in particolare.
Quindi diciamo che è come si può dire, un suggerimento, una riflessione,
sì,
sul fatto che,
diciamo,
ecco, perché che l'economia non è, intanto non è senz'altro soltanto quella del nostro paese nazionale, questo lo sappiamo, però ci sono come dei nuovi paesi emergenti a cui guardare con particolare attenzione,
sì, certo,
quindi non
più,
soltanto
direi,
diciamo
più
Stati Uniti e Cina, ecco.
Già emersi da tempo. Con le loro caratteristiche, come la Cina, che Roby ben descrive con i suoi tratti di secolare immobilità nelle sue tradizioni, nei suoi movimenti culturali. Cioè, sappiamo che è una società chiusa, no? Con questo strano mix di comunismo barra capitalismo.
Il titolo, come avevo accennato, è piuttosto impegnativo e l'obiettivo è effettivamente ambizioso, quello di tratteggiare il territorio di Varese come sarà fra 30 anni. Ma a vostro parere siete riusciti a raggiungere l'obiettivo che vi eravate prefissi? Cioè, siete soddisfatti del risultato di questo libro? O secondo voi ci manca magari qualcosa che aggiungerete con una seconda edizione?
Ma l'idea della seconda spedizione potrebbe essere molto interessante, ma per ora non è all'ordine del giorno. Certamente noi abbiamo desiderato, e speriamo di esserci riusciti, di fornire le risposte a tutti i vari interrogativi che si trovano, no? esposti nel libro. Se io ho un paio di minuti vorrei convergere l'attenzione su due passaggi. Uno è quello della resilienza, ormai è un termine abusato, lo si usa molto frequentemente. Intanto nel libro spieghiamo che cos'è, sempre sinteticamente, e poi facciamo un esempio che riteniamo sia ancora valido, tra l'altro in corso, perché adesso dirò il nome, e quindi ha avuto questa ulteriore sventura. Ci riferiamo ad Alex Zanardi. Quando abbiamo iniziato a scrivere il libro, lui era proprio l'esempio tipico di resilienza umana, perché con l'incidente che aveva avuto in macchina è riuscito poi a recuperare il tutto e a diventare ancora un campione, ma in altri sport dedicati. L'altro aspetto è invece quello delle emergenze. Dicevamo in apertura che noi viviamo una realtà che è la più esemplare per spiegare e dimostrare il tema della globalizzazione. Qui noi come esempio citiamo la mitica missione di Apollo 13, che non è film, ma è realtà innanzitutto, dove hanno dovuto fare tutto, perché non c'era nessun appiglio per recuperare qualche esperienza fatta. C'è la mitica frase: Houston, abbiamo un problema, e poi l'insieme. L'insieme significa, lo dico proprio leggendo i titoli, quindi in pochissimo tempo, di considerare una missione. Siccome non c'era nulla di riferimento a cui potessero agganciarsi, hanno detto: qui dobbiamo pensare una nuova missione, e la nuova missione è che non atterriamo sulla Luna, ma ci giriamo intorno. Poi, subito dopo aver esposto questa strategia, l'operatività di emergenza, che cosa avrebbe dovuto fare ciascuno con le responsabilità del proprio ruolo, trovare un po' di reazione e creatività, e nel film ci sono un paio di passaggini che io riprendo nel libro, che riprendiamo nel libro, che riguardano alcuni superamenti di difficoltà, la velocità di esecuzione, perché il tempo scorreva come sempre inesorabilmente, ma bisognava stringere, la correzione di rotta indispensabile per poter recuperare l'atmosfera terrestre, la calma e la lucidità mentale. Questo pacchettino, che oggi chiameremmo di competenze, poggiano poi sulle conoscenze indispensabili per fare un determinato lavoro e il lavoro di squadra.
Perfetto, sono delle indicazioni molto concrete che credo possano comunque servire a tutti anche nella vita quotidiana. Allora, nell'ultimo minuto chiedo a Cesare perché si deve assolutamente leggere questo libro e quindi acquistarlo.
Assolutamente, direi che è un avvertimento
proprio un po' esagerato,
un po' eccessivo. Direi che questo può essere uno strumento utile per onorare quel vecchio detto che ormai circola da più di 25-30 anni, che è quello che bisogna pensare sul globale e agire nel locale, no? E allora mi pare che questo libro abbia cercato questo equilibrio e forse sia anche riuscito in qualche momento a trovarlo. Tra le cose che abbiamo detto, in particolare che ha detto Antonio stamattina, e quelle che ho cercato anch'io di dire più sul locale, e i capitoletti che ci sono per quanto riguarda quella che pomposamente è stata un po' scritta, definita come la strategia di Cesare Chiericati, non è la strategia di Cesare Chiericati, ma è la strategia nell'ordine giusto delle cose, perché molte delle cose indicate si sono avviate e che quindi bisogna portarle a compimento avendo come orizzonte un orizzonte ampio, che non è necessariamente quello dei 30 anni, ma quantomeno dei 10, 15, 20.
Bene, io credo che la curiosità senz'altro sia venuta nei nostri ascoltatori di leggersi questo volume di cui voi avete spiegato ampi stralci in maniera così sintetica e così chiara, per cui vi ringrazio davvero Cesare Chiericati e Antonio Martina, autori del libro Varese 2051, come sarà Varese tra 30 anni, le riflessioni di alcuni protagonisti sulle previsioni sociali, economiche, politiche e ambientali. Franco Angeli, editore. Io vi ringrazio, ringrazio Vladimir per l'assistenza in regia, a voi tutti gli ascoltatori, do appuntamento martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.